Buonasera a tutti quanti i radioascoltatori di radiofonica.com ed è il comodino dietro il sipario, ma in questo caso invece siamo a lavoro cerca, sì, abbiamo fatto lo scherzetto. La Rossella parte con una musica molto arrabbiata e molto aggressiva.
Molto aggressiva. Partiamo subito con i Nine Inch Nails, con Wish, che effettivamente introducono al tema di questa puntata, vero Paola?
Esatto, Wish come un desiderio, una speranza, affinché le cose cambino. Anche oggi non parleremo di cose troppo allegre, visto che il tema purtroppo è il lavoro. E oggi ci dedicheremo soprattutto alla sicurezza nel mondo del lavoro, ma a parte quello parleremo anche di news, curiosità, bandi da poter seguire, fare o comunque provare. Insomma, nonostante parleremo di cose serie, in certi casi purtroppo tristi, perché le morti bianche sono ancora una grande piaga del nostro governo, in ogni caso cercheremo di alleggerire il malloppo,
di stemperare come solo noi sappiamo fare con gli sfondoni che diremo in diretta improvvisando.
Certo, questo però non vuole togliere l'importanza del tema e soprattutto il fatto che tutti dobbiamo riflettere, dobbiamo essere coscienti dei nostri diritti. E allora a questo punto sigla.
Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Rossella Biagi e Paola Faraca.
Partiamo subito con un contributo audio che abbiamo selezionato da alcuni telegiornali, quindi abbiamo downloadato dei video, li abbiamo trasformati in MP3 per voi, però sono dei fatti di cronaca molto importanti, è un modo per ricordare, per non dimenticare 7 vittime del lavoro, diciamo, quindi 7 morti bianche, ma prima ascoltiamoci la clip e poi torneremo a parlarne.
Dalla strage alla ThyssenKrupp, voci disperate, l'1:43, l'ultima alba per 7 operai. A chiamare col suo cellulare Piero Barbetta, da 12 anni in fonderia, prima il 115, poi il 118, 6 minuti e 54 secondi, un racconto dall'inferno.
Pronto, sono della ThyssenKrupp in corso Regina. Senti, è successo un incendio, ci sono 3 o 4 ragazzi bruciati.
4 bruciati o carbonizzati?
Non sono carbonizzati, si muovono, abbiamo cercato di spegnerli senza vestiti, senza niente.
È esploso qualcosa?
Ma ha preso fuoco un impianto, qua c'è della carta, dell'olio, di tutto.
Sullo sfondo la concitazione, le urla d'aiuto, la tragedia, la perdita d'olio del tubo della linea 5, la corsa per primo di Antonio Schiavone, poi il rogo che investe Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Giuseppe De Masi.
L'acqua, l'acqua, prendete l'acqua da bagnare. No, no, Beppe, no.
Io ne vorrei anche 3.
Sì, guardi, ce ne sono almeno 4, guardi. 4? Ora 2 ce l'ho qua. Oh, fateli sedere, sedetevi lì, prendete una sedia.
No. Ma ci sono anche altre vittime? Aspettate, ci siano altre persone?
Ce ne sono 4 qua, non so se ce n'è qualcun altro, 4 sicuri ce
l'ho. C'è qualcuno che ha delle bruciature evidenti?
Sì, sì, non hanno più vestiti, guarda, su tutto il corpo. Aspettate, sta arrivando l'ambulanza, sta arrivando, è già qua l'ambulanza. Sta arrivando, è qua, senti che sta.
Ma era già troppo tardi.
Come avete potuto sentire, è una ricostruzione, sono in realtà le registrazioni fatte al 118 quella notte dagli operai che erano sopravvissuti. È una ricostruzione che fa male al cuore, fa male soprattutto sapere come poi è andata a finire. Purtroppo le vittime sono state 7, vogliamo ricordarle, tutti quanti molto giovani: Antonio Schiavone, Giuseppe De Masi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino. Purtroppo quel maledetto 6 dicembre del 2007 delle persone, per mancanza di sicurezza all'interno dell'acciaieria delle ThyssenKrupp di Torino, perdono la vita. E quello che accade poi in seguito nel 2013 è che fondamentalmente chi doveva pagare non paga totalmente, non paga per quanto avrebbe dovuto, quindi le pene verranno ridotte a tutti gli imputati. La sentenza che ridetermina la condanna dell'amministratore delegato la ridetermina a 10 anni. E soprattutto cancella il reato di omicidio volontario col dolo eventuale. Così invece diventa omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente. Insomma, cioè quello che fu, perdonemoi, omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente. Per cui, per quanto riguarda Harald Espan, condannato in primo grado a 16 anni e mezzo di carcere per omicidio volontario con la formula del dolo eventuale, godrà invece dello sconto di pena, così come tutte le altre 5 persone alla sbarra. 7 anni a Marco Pucci e Gerald Prignitz, scusate la pronuncia, entrambi membri del board esecutivo dell'azienda. 9 al responsabile tecnico Daniele Moroni. 8 anni e 6 mesi a Raffaele Salerno, direttore dello stabilimento di Torino, e 8 anni a Cosimo Caffueri, responsabile della sicurezza dell'impianto di Corso Regina Margherita. Sparisce quindi il profilo doloso dell'incendio, tranne che per l'articolo 437 del codice penale. Sotto questo aspetto, infatti, al manager tedesco e gli altri imputati viene confermata la condanna di primo grado per omissioni dolose di norme antinfortunistiche. Per l'ennesima volta si è consumata in Italia una grave tragedia e l'ennesima ingiustizia. Ovviamente come si è conclusa purtroppo la tragedia della ThyssenKrupp ha già fatto tanto male ai familiari e all'unico superstite, ma ha fatto soprattutto male poi sapere che nessuno pagherà fino in fondo per la loro mancanza di professionalità.
Esatto, e tra l'altro in realtà quello che preme sottolineare è che fin da subito chiaramente azienda da un lato e lavoratori dall'altro si sono schierati su fronti opposti. Immediate sono arrivate le denunce da parte dei lavoratori e dei sindacati che rappresentavano i lavoratori, che hanno denunciato appunto immediatamente l'inadeguatezza e la carenza, tra l'altro, delle misure di sicurezza che erano presenti nello stabilimento. Il sopravvissuto Antonio Bocuzzi denuncia, proprio testimonia sul fatto che nel luogo di lavoro erano presenti estintori scarichi, telefoni isolati, idranti malfunzionanti e addirittura assenza di personale specializzato. Ma non basta questo, perché la verità è che alcuni degli operai coinvolti nell'incidente lavoravano ininterrottamente da 12 ore, avendo accumulato addirittura 4 ore di straordinario. Stiamo parlando di un lavoro estremamente pesante, quello che appunto è legato appunto al lavoro in un'acciaieria, quindi vi potete immaginare cosa significa fare 4 ore di straordinario. E certo, l'azienda da questo punto di vista si giustificava dicendo che lo stabilimento Thyssen di Torino era comunque in via di dismissione e che quindi in realtà già da tempo non investiva nelle misure di sicurezza e nei corsi di formazione dei lavoratori.
Perfetto.
No, e tra l'altro la reazione immediata dell'azienda nei confronti del testimone e sopravvissuto Boccuzzi è proprio che l'azienda, la ThyssenKrupp, nega di avere alcun tipo di responsabilità e ha mostrato fin dall'inizio un atteggiamento ostile nei confronti della magistratura. Addirittura l'azienda era arrivata ad accusare gli operai stessi, gli operai morti tra l'altro, di aver provocato l'incidente a causa delle loro distrazioni e delle loro colpe. Ma chiaramente si rende conto di aver sparato forse un po' troppo, per cui corregge progressivamente il tiro e parla invece di errori dei dipendenti dovuti a circostanze sfavorevoli. Ma il problema è che nel corso dell'indagine la Guardia di Finanza sequestra appunto a Esfan, l'amministratore delegato, qui lo diciamo ciascuno a modo suo, non sappiamo per bene come si pronunci, denuncia, cioè gli rubano proprio, non rubano, gli requisiscono il personal computer e in un documento riservato leggono che Antonio Bocuzzi era stato identificato come pericoloso per l'immagine dell'azienda e che andava fermato in qualsiasi modo anche con azioni legali. Il documento quindi ha chiaramente destato un risveglio nell'opinione pubblica, però ancora una volta ecco, mi preme sottolineare che il ruolo dei media dovrebbe essere centrale, nel senso che mantenere alta sempre l'attenzione su questo tipo di eventi io credo che sia fondamentale come prevenzione, nel senso che sapere che comunque ci sono giornalisti competenti che vigilano sulle malefatte di qualcun altro può essere un incentivo, uno stimolo a evitare di fare porcate.
Certo, anche se c'è da dire che da un lato Antonio Bocuzzi non era proprio uno sprovveduto, perché comunque è un ragazzo giovane e comunque è un sindacalista, un ragazzo molto preparato che è guidato sia dalla rabbia ma anche dalla necessità di fare giustizia per i suoi compagni, ha fatto di tutto affinché venisse ascoltato. Quindi diciamo che se da un lato appunto l'amministratore delegato ha accusato i media italiani di insomma essere controproducenti con le accuse o con lo spazio eccessivo che davano a Boccuzzi, dall'altra parte c'è da dire che ovviamente io prendo sempre molto con le pinze il buonismo dei media italiani, però in ogni caso il grave è che lo stesso amministratore delegato per l'appunto ha prima riferito determinate cose, cioè che non si investiva più su quel che riguardava le norme di sicurezza o il training per quello che concerneva invece i dipendenti, e poi alla fine invece ha ribaltato il frittatore dicendo che la colpa era dei dipendenti stessi.
Certo, perché insomma, è più semplice, no?
Era palese. La colpa. Certo, era palese che le responsabilità erano di chi era la guida di quella fabbrica, non certo dei lavoratori che purtroppo erano stati messi in dure condizioni. Ovvio, normalmente si sentirà sempre dire: vi raccomando, rifiutate di lavorare in condizioni lavorative che non sono messe in sicurezza, ma questa formula non sempre attuabile nella vita quotidiana, perché quando si è sotto ricatto, quando si ha bisogno di un lavoro, quando si ha una
quando
famiglia,
devi portare a termine, esatto, un lavoro entro una data prestabilita, chiaramente purtroppo uno lavora anche
scendi
al di sopra delle proprie capacità fisiche o psicologiche.
Non ricordiamo un'altra tragedia purtroppo avvenuta a dicembre dell'anno scorso, è quella di Prato, della fabbrica cinese, dove 7 persone persero la vita. Anche lì non c'erano alcune norme, in quel caso possiamo dire che non c'era nessun genere di norma rispettata, per cui non era solo un'azienda, ma come molte aziende cinesi era anche un dormitorio. E purtroppo la tragedia appunto ha avuto un eco molto breve, perché non c'è stato nessun ragazzo che ha avuto voglia ancora di continuare ad urlare e farsi sentire.
Non solo.
O
io
perché
Paola,
le hanno
forse,
messo il
bagaglio. Io forse sono anche un po' più cattiva. Secondo me la colpa è anche di chi, dei giornalisti, che comunque non fa scoop se parli di morti, già fa poco scoop parlare di morti bianche, ma parlare di morti bianche, di stranieri, ancora meno, Paola. Non voglio dire che magari vengano considerati cittadini di serie B, però secondo me a livello di risalto mediatico, purtroppo la vicenda di Prato, che è grave tanto quanto, anche perché veramente lì si parla proprio di sfruttamento delle persone che vivevano in condizioni assolutamente disumane, relegate a vivere e lavorare nello stesso luogo di lavoro con dei turni massacranti, addirittura persone che non uscivano neanche, prigioniere all'interno della stessa fabbrica. Stiamo parlando, cioè, purtroppo di una notizia che non desta lo stesso interesse.
Ma io la vedo da un punto di vista un po' diverso. Io credo che la notizia in sé per sé, dove c'è la cronaca, fa perno sempre sul desiderio di sangue che è insito negli esseri umani, quindi fa scoop. Il problema è che poi il giornalista non deve restarci troppo a lungo, perché in ogni caso una fabbrica cinese che lavora senza controlli, con dei prezzi bassissimi, senza rispettare nessun genere di legislazione, quindi mettendo a dura prova altre realtà, ovviamente è una grande falla per lo Stato. Per cui cosa vuol dire? Che se continuo a parlarne io creo una crisi politica.
Tra
idem per la ThyssenKrupp.
La
differenza tra la ThyssenKrupp e la fabbrica cinese, che è la cosa uguale, entrambi ci sono dei morti, in entrambi i luoghi ci sono delle persone che hanno lavorato in condizioni sfavorevoli, per usare un eufemismo, per aiutare, purtroppo, diciamo, per essere buonisti, diciamo, in situazioni sfavorevoli. Ma dall'altra parte è che dalla ThyssenKrupp c'è stato un ragazzo coraggioso che non ha smesso di puntare i pugni e di farsi sentire,
anche perché lui è sopravvissuto.
Dall'altra parte, purtroppo, anche se ci fosse stato qualcuno che voleva parlare, probabilmente gli è stato messo il bavaglio. Non lo sapremo mai. Andiamo avanti con la trasmissione. Vogliamo ricordare col cuore tutti i ragazzi della ThyssenKrupp e soprattutto tutte le persone vittime del lavoro, sperando che non ce ne siano più. Questo forse è una grande utopia, ma spero che davvero nessuno debba più morire di lavoro. Passiamo alla prossima clip e passiamo ai dati subito dopo di quello che sono le morti bianche oggi in Italia.
Dopo la crisi la pagano i lavoratori in tutti i sensi, sia con la cassa integrazione sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e le sue conseguenze purtroppo che abbiamo in Italia.
La denuncia dell'associazione mutilati invalidi del lavoro è molto forte, la crisi uccide, anche perché a fronte di una diminuzione degli occupati restano stabili i dati relativi alle morti sul lavoro. In Liguria nel 2012 hanno perso la vita 24 persone, mentre gli infortuni hanno superato quota 23.000, numeri in linea con gli anni precedenti, ma preoccupanti in questo momento di calo occupazionale.
C'è stato un drastico di abbassamento di numero di occupati, ci sarebbe da fare una proporzione vera e propria, e facendo quel tipo di proporzione non penso che la tendenza sia quella alla diminuzione.
Le norme ci sono e anche particolarmente severe, ma in tempi di crisi qualcuno gioca a ribasso.
È evidente che la crisi allenta l'attenzione e poi passa un pensiero che va anche questo combattuto, secondo il quale non bisogna andare troppo per il sottile quando c'è la crisi, il lavoro è il lavoro, e quindi anche se non c'è sicurezza, purché ci sia lavoro. Questo è un modo di pensare assolutamente sbagliato.
Tra i dati resi noti dall'associazione, crescono gli incidenti nell'edilizia, soprattutto nel movimento terra. Resta drammaticamente alta l'attenzione per le vittime dell'esposizione all'amianto.
Abbiamo come Liguria, anche in questo caso, il record europeo di morti per mesotelioma. Siamo in una situazione che, ad esempio, su questo settore delle malattie professionali dovuto all'esposizione dell'amianto, in Italia e in Liguria stanno aumentando, anche sui riconoscimenti da parte dell'INAIL, stanno aumentando in modo drastico.
Rieccoci in studio dopo questa breve clip che comunque fa il punto della situazione. Purtroppo è arrivato un momento molto triste in cui bisogna dare le cifre. Dare le cifre quando si parla di persone, di esseri umani, non è facile. Però la situazione che viviamo è abbastanza dura. Le cifre riguardano il biennio 2011-2012. Ovviamente quello 2013-2014 è ancora in corso. Io spero che diventi sempre più piccola la percentuale di persone che perdono la vita sul lavoro. Anche perché se c'è da un lato abbiamo in realtà si dice che andiamo in controtendenza, che nell'ultimo biennio siano diminuite le morti sul lavoro, è anche vero che è diminuita la gente occupata. Quindi va da sé che questo assioma in realtà è fallace, vuol dire che meno gente lavora e meno gente perde la vita, per cui insomma non abbiamo raggiunto un primato positivo neanche in questo caso. Va bene, iniziamo purtroppo. 2012, denunciati all'INAIL sono 745.000, con un calo dell'8,9% rispetto al 2011. È calo del 29% rispetto al 2008. Perfetto, questo sto parlando delle persone che si sono ammalate, diciamo. In realtà questo record, come dicevo prima, è negativo relativamente, perché ovviamente abbiamo più disoccupati, per cui la gente che è impiegata nel mondo del lavoro è sempre di meno. Allora, 2011 abbiamo 866 persone che purtroppo perdono la vita sul lavoro, mentre nel 2012 diventano 790. Per quel che riguarda gli infortuni sul lavoro, nel 2012 sono 396 morti per malattie professionali denunciate nello stesso anno. Quindi rendetevi conto, questa è una cifra molto importante, sono 396 le persone che vengono denunciano una malattia presa sul luogo del lavoro e periscono nello stesso anno. E sono più di 1200 morti invece per malattie professionali denunciate negli anni precedenti. Insomma, è sempre difficile dare questi numeri, è sempre difficile riuscire a capire, a trasmettere in realtà qual è il desiderio poi di dare questi numeri a voi ascoltatori. Fondamentalmente è quello di riflettere insieme, di cercare di lavorare insieme per costruirci un futuro migliore, soprattutto per iniziare ad alzare la testa e fare in modo che forse qualcosa possa cambiare. Adesso cerchiamo di rilassare un po' la mente con qualche musica e dopo passeremo immediatamente alla nostra primissima rubrica, che è il secchione. Rossella, cosa hai scelto per noi?
Vi presentiamo una canzone che ha proprio a che fare con la classe lavoratrice, Working Class Hero di John Lennon.
Olè!
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school.
They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Secchione, leggi e diritti.
E anche la nostra intro cerca di censurarci. Ed eccoci qui al momento, insomma, formativo del nostro programma sul mondo del lavoro. E visto che si parla di lavoro e sicurezza, vogliamo, prima di darvi tutti i dati e soprattutto quel che riguarda comunque le norme vigenti per quel che riguarda i luoghi di lavoro, qualche consiglio utile su come comportarsi nell'ambiente di lavoro e soprattutto su come tutelarsi da probabili, insomma, eventuali problemi e danni al proprio corpo. Quindi se iniziate in un nuovo lavoro dovreste esigere, diciamo, di essere formati per quel che riguarda le misure di sicurezza sul luogo di lavoro. Per chi ha già iniziato a lavorare, se questo non fosse avvenuto, ricordatevi che dovete far presente al vostro datore di lavoro di venir formati, in ogni caso, anche se di solito all'interno di un'azienda si mandano 2-3 persone per quel che riguarda la formazione sulla sicurezza in caso di incendio, eccetera, però il resto della crew, diciamo, viene formata almeno sulle cose basilari. Allora, piccoli consigli in breve. Se non siete sicuri di come si fa una cosa, non abbiate mai remore nel chiedere. Questo soprattutto per chi inizia un lavoro nuovo. Se il vostro datore di lavoro superiore vi chiede di fare qualcosa che mette a repentaglio la vostra sicurezza, per quanto a volte siamo sotto scacco, diciamo, perché trovare lavoro è diventato sempre più difficile.
Un ricatto, diciamo.
Esatto.
Ecco.
Cercate di ottenere le sicurezze necessarie. Poi ricordatevi che anche se siete, se dovete portare a termine breve, in breve tempo, diciamo, un lavoro, comunque volete fare colpo sul vostro datore di lavoro, avete preso una strigliata, qualsiasi sia la situazione, non abbiate fretta, anche perché la fretta non sempre è un'ottima cosa e molto spesso mette a repentaglio la nostra sicurezza, per cui non arrampicatevi su magari possibili scaffalature o insomma non fate cose che possono mettervi davvero in difficoltà a livello di sicurezza. Poi, se arrivate in un nuovo luogo di lavoro, studiatevi bene la mappa con le uscite di sicurezza. Sembrerà una cazzata, penserete, ma tanto io le ho viste dove sono, però in base al luogo in cui vi trovate, soprattutto se è grande il capannone o il negozio in cui vi trovate, dovrete ben sapere che ci sono determinate uscite a cui recarvi in caso di pericolo in un luogo o in un altro. Quindi imparate anche dov'è la posizione degli estintori e in altri casi dov'è l'allarme per avvertire la sicurezza. Non dimenticate che ogni luogo di lavoro possiede una piantina del locale stampata e appesa in una cornice. Se nessuno vi dice nulla, studiatevela da voi, insomma, anche se sarebbero tenuti a farlo. Poi ricordate sempre che il datore di lavoro è appunto tenuto a formarvi su quanto ho detto finora e sulla vostra sicurezza, soprattutto su come mettervi in sicurezza in caso di pericolo. Per cui in caso di incendio, terremoto, qualunque pericolo imminente, lasciate tutto quello che state facendo e seguite le indicazioni per mettervi in sicurezza. Anche se siete davanti a una cassa con il contante, per quanto quella è vostra responsabilità e vi sentite ligi al lavoro, se
la
siete,
vostra pelle, esatto, viene prima di tutto.
Se siete in pericolo, chi se ne frega del denaro del padrone, chiamiamolo così, sembra di essere tornati agli anni 70, mettetevi in salvo. E adesso dette queste piccole chicche, che sicuramente ce ne saranno tante altre, insomma cercate di tutelarvi, questa è la cosa fondamentale. Passiamo invece a quello che riguarda la legislazione europea per quanto concerne sicurezza e salute. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Vai Paola, illuminaci come solo tu sai fare.
Sono tantissimi, ovviamente. Personalmente ho lavorato più spesso e volentieri utilizzando un italiano quasi andato al limite del borderline del non italiano in situazioni di lavoro, diciamo, precario. Non solo precario perché non avevo contratto, ero in nero, era a tempo determinato, ma perché lavoravo effettivamente senza norme di sicurezza. Credo che a molti di voi sia capitato, sono stati davvero uno o due lavori che ho fatto da qui alla mia veneranda età, che sono 35 anni, ho iniziato a lavorare a 15 anni. Insomma, in 20 anni di lavoro saranno stati uno o due lavori in cui le norme di sicurezza venivano davvero rispettate e in entrambi i luoghi erano grandi aziende. Quindi cosa vuol dire? Che non sempre questa cosa è vera, però di solito le multinazionali, in un modo o nell'altro, quando forse giocano troppo sporco su alcune cose, cercano di pulirsi. Questa è la mia idea che mi sono fatta.
La mia idea è che se, cioè, riescono a mettere sul mercato dei prodotti a prezzi così bassi perché forse da qualche parte devono risparmiare,
certo,
allora
infatti.
Mi viene da pensare, però io sono una malfidente, mi viene da pensare che forse proprio magari vanno a risparmiare sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dei lavoratori.
Certo, questo sì, non dimentichiamo la Coca-Cola in Messico, non dimentichiamo il McDonald's, non dimentichiamo tantissime aziende che comunque hanno avuto, esatto, senza contare poi anche la Apple, insomma tante tantissime aziende che comunque hanno avuto degli scandali per quel che riguarda la sicurezza sull'ambiente del lavoro, senza dimenticare l'ultimo scandalo in cui erano comunque, diciamo, coinvolte moltissime aziende nel settore tessile, quindi il pronto moda internazionale in India, che ha costato la vita a parecchie persone. Insomma, torniamo a noi, torniamo agli obblighi del datore di lavoro ed eccoci qui. I datori di lavoro devono garantire la sicurezza, appunto, e la salute dei lavoratori sotto tutti gli aspetti connessi al lavoro. Sto leggendo, come potete capire, anche quando ricorrono a persone o servizi esterni all'impresa. Gli stati membri possono limitare tale responsabilità in caso di forza maggiore. Allora, non andiamo a cercare quale sia questa forza maggiore, ma immagino sia la guerra a questo punto, no, a parte gli scherzi.
No, vabbè, sono eventi particolarmente rilevanti, che ne so, terremoti, inondazioni, cioè eventi comunque legati a fattori esterni.
La cosa, da dove l'hai letto? Dall'asterisco?
No, non presumo.
ma Ma spero che sia così. Comunque, il datore di lavoro deve quindi mettere a disposizione mezzi e misure di protezione dei lavoratori. Si tratta di attività di prevenzione, informazione e formazione dei lavoratori, segnatamente per evitare i rischi o gestire i rischi che non possono essere evitati. Fornire istruzioni adeguate ai lavoratori, dando priorità alle misure di protezione collettive, adeguare le condizioni di lavoro e le attrezzature e metodi di lavoro in considerazione del progresso tecnico. Per cui, insomma, vi rendete conto che in ogni caso è abbastanza completa. Poi inoltre le attività di pronto soccorso, lotta antincendio o di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave devono essere adeguate alla natura delle attività e alle dimensioni dell'impresa.
E questo è chiaro.
Beh, mi sembrerebbe, ma non sempre così. Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato. Era quello che, insomma, vi dicevamo all'inizio, in ogni caso. Inoltre, il datore di lavoro deve prevedere un servizio di protezione e di prevenzione all'interno della sua impresa e del suo stabilimento, che comprenda anche attività di pronto soccorso e di reazione ai pericoli gravi. Esso dovrà pertanto designare uno o più lavoratori, che era appunto quello che dicevamo prima, formati per garantire la verifica delle misure oppure fare appello ai servizi esterni.
Esatto.
Inoltre il controllo sanitario dei lavoratori è assicurato da misure stabilite conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali. Ciascun lavoratore può richiedere un controllo sanitario ad intervalli regolari. I gruppi a rischio particolarmente esposti devono essere protetti dai rischi che li riguardano specificatamente. Invece, per quel che riguarda gli obblighi dei lavoratori, ciascun lavoratore deve aver cura della propria sicurezza e salute e di quelle delle persone interessate dalle sue azioni o omissioni sul lavoro. Ecco, questo è un altro punto che mi sono dimenticata di dire prima. Infatti, se state lavorando, non dimenticate che non siete da soli in un ambiente di lavoro, per cui non lasciate scale, utensili, o se siete in una cucina e vi cade del liquido, dell'olio, della salsa, riasciugatelo. Insomma, non dimenticate che non siete da soli sul luogo del lavoro. È una vostra dimenticanza, una vostra distrazione potrebbe purtroppo causare dei
incidenti,
danni
a terze persone.
Esatto, mettere seriamente a repentaglio l'incolumità di altri. E a volte banalità come un po' di salsa per terra può invece avere dei risvolti molto gravi. Allora, torniamo ai lavoratori. Conformemente alla formazione seguita e alle istruzioni dei loro datori di lavoro, i lavoratori devono in particolare utilizzare correttamente l'attrezzatura, gli strumenti e le sostanze connesse alla loro attività. Non dimentichiamoci, per i muratori vengono normalmente forniti di caschetti protettivi, di scarpe antinfortunistiche,
di
guanti e quant'altro.
Occhiali protettivi.
Non sempre questo avviene, quindi insomma cercate di ottenerli a tutti i costi.
Anche qua c'è una discrepanza tra quello che è quanto scritto su un foglio di carta che rappresenta la legge e quanto effettivamente viene applicato, perché purtroppo, soprattutto come dicevi tu, in tempi di crisi un datore di lavoro, un'impresa tende a risparmiare dove può. E quindi
sì, non rendendosi conto che poi in realtà la sua produzione si mette a repentaglio da sola.
Chiaramente puoi risparmiare su diversi fronti, o su quello delle materie prime che utilizzi per realizzare i tuoi prodotti, o sicuramente sul personale umano, sul capitale umano, ecco. E quindi lì, appunto, tagliando magari corsi di formazione, di aggiornamento, e soprattutto togliendo gli elementi che possono effettivamente tutelare di più il lavoratore sul luogo di lavoro.
Certo, non dimentichiamo anche il fenomeno che comunque ha dato una gran mano a tutti i datori di lavoro per risparmiare, cioè quello di tutti i vari contrattini di cui abbiamo parlato in prima puntata. Ovviamente, che cosa,
sì, quel proliferare,
esatto, di meraviglie. Allora, questo che cosa va comunque a incidere? Va a incidere anche sulla sicurezza, perché molto spesso ragazzi poco formati o che hanno avuto poche esperienze ovviamente saranno messi più facilmente ai pericoli rispetto ad altri che sanno come muoversi e soprattutto sanno esattamente cosa gli spetta. Ovviamente questo continuo ricambio di personale non aiuta neanche nel rispetto delle norme di sicurezza. In ogni caso, per concludere comunque con gli obblighi dei lavoratori, non ricordiamo appunto di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali, di non mettere fuori servizio, modificare o spostare arbitrariamente i dispositivi di sicurezza, segnalare immediatamente qualsiasi situazione di lavoro che possa rappresentare un pericolo grave e immediato. Insomma, non dimentichiamo che a volte anche le cose più banali, come un sistema di aria condizionata che non funziona e che magari riscalda eccessivamente l'ambiente, tale da creare svenimenti o mancamenti ai propri colleghi o comunque alle persone che lavorano per te, anche questo può significare una questione di sicurezza.
Certo.
Perché in ogni caso può mettere a repentaglio sia l'azienda che il denaro che la merce, ma soprattutto le risorse umane. Oh. Non dimentichiamolo.
E inoltre, ecco, possiamo dire che il sistema di prevenzione italiano, appunto, in materia di salute e di sicurezza nel lavoro si conforma a quelle che sono le norme europee, come hai detto giustamente tu. Per fare un riassunto, giusto per darvi qualche dato, vi posso dire che potete trovare tutta quanta la legislazione, ma è un pippone tremendo, all'interno del decreto legislativo del 3 agosto 2009 numero 106, che è definito appunto il decreto legislativo testo unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che ribadisco è un testo lunghissimo, colmo di norme. Molto più facilmente potete andare direttamente sul sito del Ministero del Lavoro, dove vi possono essere forniti indirizzi presso cui reperire materiale che può essere informativo, anche più agevole forse da comprendere, ecco. Comunque, a partire dal testo unico, possiamo dire che sostanzialmente il sistema di previdenza italiano si poggia su due soggetti principali, che sono da un lato il datore di lavoro e il lavoratore, come esattamente veniva enunciato a livello europeo. E perché questo sistema funzioni, è sostanzialmente fondamentale che entrambi, datore e lavoratore, rispettino i loro diritti e doveri in un ciclo continuo e tra l'altro con una continua verifica l'uno dell'altro. Quindi, parlando dei lavoratori, devono essere consapevoli di avere un diritto irrinunciabile ad avere un luogo di lavoro rispettoso, ma anche il dovere però di partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare dispositivi di sicurezza e di seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore ha il dovere di segnalare al datore di lavoro, soprattutto attraverso, in Italia si chiama rappresentante dei lavoratori, che è la persona, la figura preposta a relazionarsi direttamente con il datore di lavoro per la sicurezza, viene chiamato RLS, eventuali carenze o sistema oppure i miglioramenti che possono essere apportati ad esso. Viceversa, dal lato del datore di lavoro segnaliamo che il datore di lavoro ha sicuramente il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante tanto quanto la produzione, quindi di valutare il rischio, di prevenirlo con soggetti e strutture di supporto che possono essere per esempio il medico competente, un servizio di prevenzione e di protezione. Deve conseguentemente l'attività di valutazione dei rischi del lavoro attuare tutte le misure di prevenzione degli infortuni che sono previste dalla legge, senza eccezioni o ritardi. Cioè, non
magari
è che sta, no, ma lo faccio domani, mi adeguo domani. Ora, chiaramente io ribadisco come sempre, c'è una discrepanza enorme tra quello che viene enunciato e quello che viene effettivamente realizzato. E questo è tanto più vero e più drammatico quanto soprattutto siamo in periodo di crisi, che certo, comunque pone l'uomo veramente di fronte a delle situazioni drastiche.
Esatto, poi magari ci sono delle banalità a cui uno pensa, sì, va bene, ha messo le porte antincendio, ha messo l'estintore, ha messo la mappa, mi ha fatto fare il corso, però poi ci sono degli altri dettagli a cui una persona non fa caso, come gli strumenti che noi dobbiamo utilizzare tutti i giorni. Se questi strumenti sono vecchi, obsoleti, danneggiati, se insomma riportano comunque delle malformazioni o malfunzionamenti, pardon, questo potrebbe anche metterci a repentaglio.
Certo, assolutamente.
Per cui, insomma, se dobbiamo guardare e seguire la legge, bisognerebbe che tutto funzionasse alla perfezione.
Esatto, adesso qui lancio un appello per tutti gli stagisti e tirocinanti: sappiate che anche voi, ragazzi e ragazze, anche chi svolge attività lavorativa nell'ambito di organizzazioni di un datore di lavoro, che sia pubblico o privato, senza retribuzione oppure con, per apprendere un mestiere, quindi per svolgere tirocini formativi di orientamento, dovete pretendere che vengano applicate tutte le norme di sicurezza sul lavoro anche nei vostri confronti.
Già.
Anche se non siete stati ufficialmente assunti dal datore di lavoro, ma svolgete presso quella sede materialmente il vostro impiego, la vostra funzione lavorativa.
Certo, ovvio, questo è per quel che riguarda i vostri diritti. Sicuramente tutti quelli che vengono comunque impiegati o con retribuzione o senza retribuzione, indipendentemente dal contratto che hanno ottenuto, firmato, hanno il diritto a farsi comunque rispettare tutte quante le norme di sicurezza, anche se poi, parliamoci chiaro, nella vita di tutti i giorni, nella realtà quotidiana, queste sono solo parole scritte. È un bel modo, sì, dell'Unione Europea per pararsi il culo, un altro modo per pulirci il culo noi, perché sinceramente non funziona così. Ovviamente, se io sono una stagista e riesco ad ottenere un posto, se io mi permettessi di andare al mio datore di lavoro a dirgli guarda, tu mi hai dato una scopa arrugginita, potrei rischiarmi di tagliarmi e avere delle malattie, mi dice quella è la porta, vai fuori dal sedere, capito?
Sono 10.000.
Purtroppo.
Mi è arrivati su a questo punto, io direi, con tutta la rabbia che stiamo accumulando, di lanciare una canzone proprio in Rage Against the Machine con Maggie's Farm.
E vai con Rage!
Maggie's mom no more. No, I ain't gonna work for Maggie. Maggie's farm no more. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I try my best to be just like I am. But everybody wants you to be just like them. They say, what they say, and I just keep on. I ain't gonna work on. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Il mappamondo, l'angolo delle news.
Now your neck flexes to hyperactive beats, right back to street tactics.
Ed eccoci nel bello della diretta. Dovevamo entrare con Caffè Macchiato, la rubricona su le testimonianze, gli incontri, e la nostra Rossa ha buttato, anche tecnica, non solo parlante, speaker e conduttrice, ha schiacciato sul file sbagliato. Ma poco fa, vediamo se è quello giusto.
Proviamo.
E acqua, ricette anticrisi.
Ovviamente vogliamo farvi un poco rilassare, come dire, cercare un pochino di stemperare le tensioni.
E anche questa sigla era sbagliata.
Ovvio.
Incredibile, 2 su 2 sono riusciti a topparle.
Quindi ora non puoi sbagliare, ti è rimasta l'ultima.
No, ce ne sono 2.
Non ce l'ha né 2, benissimo. E vai con
no, vado!
Vai, okay. La 1, la 2 o la 3?
Can you catch this? Or match this?
Caffè Macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
E ce l'abbiamo fatta!
Esatto, facciamo tabula rasa di tutto quello che è accaduto pochi secondi fa, facciamo finta che è andato tutto bene, il bello della diretta, se lo possono permettere alla RAI che vengono stipendiati, noi manco quello, quindi fanculo tutti, e vai! Allora, a parte il mio francese, torniamo ad essere seri e partiamo subito con la clip che spero che la nostra tecnicissima Rossella non mandi tipo qualcos'altro di totalmente opposto. In ogni caso parliamo con una clip. Il 13 ottobre 2013 si è festeggiata la 63esima giornata per le vittime del lavoro. E questo evento è stato organizzato dall'ANMI, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro. Allora, ascoltiamo una breve clip di un'intervista al presidente dell'ANMI che ci spiega esattamente cos'è e com'è nata.
L'ANMIL festeggia quest'anno la 63esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Si festeggerà domani, nella giornata di domani, domenica 13 ottobre, quest'anno sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Noi siamo nati nel 1933, poi durante il fascismo fascismo abolì l'ANMIL, nel 1943 ricominciamo il nostro lavoro su tutto il territorio. Siamo un'associazione che siamo 70 anni su questo territorio. E difendiamo la categoria degli infortunati, degli invalidi del lavoro e gli orfani di guerra. La nostra associazione nasce con lo scopo di Onulus, di salvaguardare gli infortunati sul lavoro e le morti bianche che ogni anno crescono. Quest'anno ringraziamo il nostro Signore e le morti bianche sono di meno, sono diminuite. Nel nostro territorio teramano da 10 siamo tornati a 7, ma è sempre grande l'infortunio. Gli infortunati sul lavoro sono quasi 8.000-9.000 infortuni sul lavoro, parliamo della provincia di Teramo, siamo sull'8,9% di infortuni di meno. Noi con l'INAIL insieme, in sinergia, stiamo facendo dei corsi di formazione per far sì che questi infortuni sul lavoro l'ANMIL scompaia, perché se scompaia l'ANMIL scompaia gli infortuni sul lavoro. Noi non vorremmo che la gente la mattina si alza, vada a lavorare e torni a casa. Io dico che bisogna fare di più. Io ho detto all'INAIL che noi insieme dobbiamo fare dei corsi, perché adesso stanno aumentando gli infortunati agricoli. Noi chiediamo ai politici, al governo, di far sì che fare dei corsi di preparazione, far sì che questi infortuni diminuiscano, perché chi paga siamo sempre noi, la gente.
Il programma per la giornata di domani?
Domani il programma è alle 9, andremo tutti a Piazza San Francesco, faremo il corteo fino sotto al Duomo, poi al Duomo celebreremo la giornata con politici, il governatore della regione e tutti i politici, anche gente del governo e tutti i sindaci della provincia di Teramo. Poi darà la messa alle 10:30 il vescovo Monsignor Seccia e poi cominceremo la deposizione della corona d'alloro ai caduti sul lavoro. E poi ricorderemo l'ANMI, la ricorderemo insieme con l'INAIL, quello che stiamo facendo e quello che vogliamo fare in futuro, far sì che gli infortuni sul lavoro diminuiscano.
Rieccoci in studio. Allora, ricordiamo che il 13 ottobre 2013 si è appunto festeggiata la 63esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. E infatti lo scopo comunque dell'ANMIL, appunto Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro, che, come spiegava l'appartenente a tale associazione, vive, anzi esiste da ben 70 anni, è quello di sensibilizzare i cittadini sul tema della salute e della sicurezza in ambito lavorativo. Questo ovviamente resta un discorso attualissimo in ogni caso, anche perché vogliamo fare un pochino di refresh, diciamo,
storico.
Ricordiamo,
sì,
tutti,
dai.
Adesso ora come ora siamo l'8 marzo, molte di noi, io per prima, sono contro la festa della donna.
Ma
perché? La detesto.
Perché
si è praticamente snaturalizzato, perlomeno sradicato,
il significato.
Invece il significato principale era ben altro.
Esatto, perché l'8 marzo è stata istituita come festa della donna in memoria di quanto era accaduto nel lontano 1908, l'8 marzo del 1908. Cosa era successo? Che in uno stabilimento in cui alcune donne ebree dell'Europa dell'Est erano state chiuse a chiave per produrre camicie con turni massacranti, senza pause, senza giuste condizioni di sicurezza, scoppiò un incendio, per cui avvenne una tragedia perché furono rinchiuse dentro e morirono tutte. Tra l'altro, a causa proprio dell'incendio, queste donne furono proprio veramente rinchiuse come all'interno di una gabbia di fuoco da cui non riuscirono a scappare, ma la cosa ancora più atroce è che nessuno provò neanche lontanamente a salvarle, fin tanto che il fuoco non era oramai già quasi estinto da solo, cioè neanche si azzardarono, capito?
Beh, probabilmente non so le motivazioni per cui nessuno corse a salvarle. In ogni caso resta una tragedia, una, purtroppo una storia terribile su una morte bianca così significativa. Non dimentichiamo anche quello che accennevamo prima in apertura, quello che accade l'11 settembre 2012 appunto nell'azienda Ali Enterprises, che in realtà lavora sotto commessa per tantissime aziende che producono vestiti di pronto moda a basso costo. Inutile citarmene tante, io sicuramente già ho citato Mac, Apple, eccetera, Coca-Cola. Se ci vogliono denunciare facessero pure. Tra queste aziende c'era la Benetton, Zara,
guarda
la Inditex,
H&M,
insomma c'erano tutte quelle grosse aziende che purtroppo producono a basso costo e che molto spesso si servono di commesse esterne che producono non sempre secondo regole adeguate
e infatti,
di sicurezza. E infatti purtroppo in questo rogo morirono ben 247 persone, quindi una vera e propria tragedia. In ogni caso ricordiamo che un aspetto importante della tutela per il lavoratore riguarda le malattie, per cui
esatto,
il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le parti sociali, hanno dato origine ad un piano nazionale di prevenzione sulle malattie professionali. Non dimentichiamo che lavorare all'interno di fabbriche come la Fiat o fabbriche come Juul, Ilva, insomma, può spingere persone a mettere a repentaglio la propria vita, soprattutto per via delle polveri sottili o delle
esatto,
vernici che si respirano.
Esatto.
Purtroppo molti degli ex operai Ilva hanno purtroppo sviluppato dei tumori, idem per chi puliva le grandi ciminiere della Fiat e anche per chi, non dimentichiamo, ha fatto magari quelle che furono definite missioni di pace nell'ex Jugoslavia, dove vennero utilizzate delle armi all'uranio impoverito e molti
esatto,
di quei militari
esatto,
che erano in realtà molti di loro ragazzi senza lavoro e
ma
che hanno
solo,
trovato
pensiamo
nella...
anche ai volontari che partirono per dare una mano da un punto di vista sanitario.
Sì, certo,
che persero...
certo, ovviamente chi era lì era purtroppo sottoposto o esposto comunque alle radiazioni dell'uranio impoverito, però non dimentichiamo che tuttora c'è un grandissimo scandalo di questi ex militari, che molti di loro appunto, come dicevo, erano ragazzi che avevano ripiegato sulla leva militare, altri invece ci credevano assolutamente, sono ritornati in patria, hanno sviluppato queste malattie legate all'uranio impoverito. Ci sono fior fiori di documentari, andatevi a cercare, perché lo Stato li ha assolutamente abbandonati. Quindi se a questo punto vi lancio la domanda, se un datore di lavoro privato deve tutelare secondo il governo e l'Unione Europea quello che sono le norme di sicurezza, quando è lo Stato che non lo fa? A questo
chi lo
punto,
controlla?
Chi controlla il controllore? Ritorniamo sempre alla stessa storia.
Salvo poi fare tutte campagne informative, soprattutto anche nelle scuole, per la prevenzione fin dalla giovane età, no? Educare a sani e corretti comportamenti sia all'interno della scuola, che comunque può costituire un prima
involucro. Certo, poi succedono i terremoti e le scuole non erano a norma e vengono
esatto,
giù. Non dimentichiamo il Molise di qualche anno fa, non dimentichiamo il nostro Napolitano che parla sulla sicurezza del lavoro come cosa necessaria assoluta, e qualche giorno fa nelle manovre di rimozione del Concordia, che ricordate tutti, è morto un sub, purtroppo.
Tra l'altro.
Quindi una morte sul lavoro, l'ennesima morte bianca, anche in questo caso se ne parla poco, anche perché di morti bianche ultimamente a questo punto dovremmo anche includere tutti i suicidi avvenuti negli ultimi 2 anni, soprattutto quando il crack economico purtroppo si è allargato a macchia d'olio e ha spinto sia persone, datori di lavoro che si sono visti crollare, andare nell'aria e purtroppo essere costretti a chiudere l'azienda e quindi a lasciare anche nell'astrico. Ci sono persone che comunque hanno la coscienza, anche se datori di lavoro non è detto, insomma, non vogliamo certo massificare e generalizzare, quindi dovremmo includere in quelle morti bianche tutte quelle persone che purtroppo sono state messe alle strette dalla crisi e hanno purtroppo scelto una via, forse la più semplice, ma più che semplice era l'unica via che in quel momento gli sembrava possibile, o meglio il suicidio. Insomma, questa è una grave piaga al momento, una vergogna nera per cui lo Stato italiano dovrebbe mettersi un gran cappuccio in testa, penso, e davvero non ce n'è per nessuno e non risparmio a nessuno. A questo punto ascoltiamo un po' di musica, rilassiamoci un po', l'incazzatura continua a nascere, a crescere, non si fermerà.
No, a questo punto manderei Blackfoot, Diary of a Working Man.
Thank you. in a room all alone, waiting by the telephone, with a tear in his eye and a pen in his hand. So begins the diary of a working man. Been a poor man all his life, just when things were going right, some stranger takes his woman away. He doesn't know if he'll see another day. Oh, another day.
Caffè Macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
Can you catch this? Or match this? Check this direct.
Il Mappamondo, l'angolo delle news.
Now your neck flexes to hyperactive beats. Right back to street tactics.
Siamo qua. Dopo aver sbagliato di nuovo la sigla, ma a noi non ci importa perché lo sapete, no? Oggi non ne imbrocco una.
Non fa nulla, capita nelle migliori famiglie, anche nelle peggiori famiglie. Quindi siamo arrivati al momento delle news, per cui faremo una lettura veloce e commenteremo, insomma, le notizie che abbiamo selezionato per voi, che ovviamente sono attinenti al mondo del lavoro.
Esatto, e allora parto io, Paola, se me lo concedi, ovviamente, con un articolo uscito sul Sole 24 Ore, in cui si parla del fatto che l'INPS perderà nel 2014, quindi quest'anno, oltre 12 miliardi e saranno i giovani, noi principalmente, insieme a parte allo Stato, a coprire il buco pensionistico. E appunto per il bilancio del 2014, chiaramente sono tutte stime, previsioni, ma prevede l'INPS un risultato di esercizio negativo per 11-12 mila più o meno milioni di euro. Un dato.
Seccole!
Sì, no, infatti, cioè, non ci preoccupiamo. E il dato contenuto appunto nel bilancio di previsione, che però a breve comunque sarà riesaminato, non tiene conto dell'intervento tecnico contabile contenuto però nella legge di stabilità per neutralizzare la passività che già l'ex INPDAP aveva accumulato, che era pari a circa, lo voglio ricordare, a 25,2 miliardi di euro. Comunque pare che queste perdite saranno in parte coperte appunto dal nostro sforzo, noi giovani e volenterosi, che non si sa però con quali mezzi riusciremo a contribuire,
perché non abbiamo neanche lavoro. Non riesco a vedere come possiamo mantenere, cioè, il problema delle pensioni, che in molti forse non riescono,
esatto,
a vedere che effettivamente, non essendoci occupazione oggi, di solito con l'occupazione di oggi si paga almeno la pensione del prossimo futuro, cioè quella da qui a 5 anni, ma non essendoci occupazione,
esatto,
tutti i fondi dello Stato vanno ad esaurirsi, quindi non solo non ci sarà per noi, ma neanche per chi ha maturato i,
esatto,
contributi.
Infatti dice l'articolo che le pensioni non solo sono a rischio per il semplice fatto che effettivamente ci sono perdite di bilancio e buchi provocati dal divario sempre più aperto tra i contributi versati, cioè le entrate, e le prestazioni erogate e le uscite, perché obiettivamente si sta innalzando l'età media di vita, l'età media di vita delle persone, per cui in realtà è sempre più lungo il periodo in cui devono essere mantenuti. Questo è un dato di fatto.
Pensavo cui sempre più lungo il periodo in cui lavoreremo, saremo
oltretutto
anche.
Ma questo è un gioco forza, perché per forza di cose ti trattengono al lavoro se ce l'hai, perché altrimenti, se no, da dove prenderebbero le entrate? Non ci sarebbero, capito, per poter sostenere l'intero sistema.
Sì, insomma, un altro gatto che si morde.
E si tratta purtroppo di un'escalation, cioè è purtroppo inarrestabile, e insomma si rileva che nel 2008, prima della grande crisi, erano sufficienti 73 miliardi di trasferimenti di bilancio dello Stato per coprire i disavanzi. Negli ultimi 5 anni, cioè dal 2008 al 2013, l'esborso è aumentato di ben 39 miliardi, cioè del 53% in più. Cioè, ci rendiamo conto?
No, meglio di no, forse. Ma cambiamo programma, Rossi, prego, facciamo un programma sul sesso.
Noi non vogliamo però con questo mettervi troppa tristezza addosso, anche se effettivamente la tematica che abbiamo scelto di trattare oggi, diciamo che non è particolarmente leggera.
Beh, ad essere sincera, purtroppo tutto ciò che riguarda il lavoro ultimamente non è per niente leggero, anzi è così leggero che non ce l'abbiamo. Allora, andiamo alla prossima notizia.
Infatti le mie tasche sono particolarmente leggere, devo dire.
Esatto. Massimo qualche monetina, forse quello che mi fa stare con i piedi per terra. Comunque, passiamo alla prossima notizia. Questa invece parliamo di qualcosa che ci tocca da vicino, è quel che riguarda il destino di 20 giornalisti in corso di licenziamento, 3 poligrafici in meno da un giorno all'altro. Questo è stato chiamato mediacidio, infatti lo potete trovare con l'hashtag mediacidio, che continua giorno dopo giorno e ben ben nel cuore di una delle più importanti agenzie di stampa italiane. E infatti stiamo parlando appunto di ADN Kronos.
Ah.
E infatti, a quanto pare, questa importante casa, insomma,
agenzia di stampa
italiana sta effettuando un bellissimo taglio di personale, con tanto di minacce ai suoi giornalisti.
Pensate.
E infatti ci sta, in ogni caso, insomma, una raccolta firme. Basta andare sul sito di European Initiative for Media Pluralism e lì potrete comunque anche voi firmare affinché, insomma, abusi di questo genere non avvengano. Infatti un'altra cosa che comunque sempre questa agenzia di stampa, la ADN Kronos, ricordiamo, è molto lontana appunto dal civile confronto con i suoi giornalisti in fase di licenziamento, e l'editore e direttore dell'agenzia di stampa li avrebbe addirittura minacciati di sgombero con la forza pubblica.
Pensa.
Insomma, siamo proprio alle strette. Poi ulteriori aggregazioni, quale ad esempio assemblea permanente, non potranno essere tollerate. In caso contrario l'agenzia non esclude ricorso alle forze dell'ordine. Ecco, esattamente quello che vi ho detto prima. Questo è quanto si legge su un comunicato dell'editore ADN Kronos, che è una minacciosa comunicazione, recapitata ieri al comitato di redazione dell'agenzia, che richiedeva la convocazione di un'assemblea permanente in concomitanza con l'audizione alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
Beh,
alla domanda di confronto dei cronisti preoccupati per il loro lavoro viene risposto con la minaccia dell'uso dei manganelli. È tutto nella norma, e questo avviene a Roma in un bel palazzo del centro, mentre l'Italia si predispone ad assumere la presidenza di turno dell'Unione Europea.
Ma chi se ne frega.
Comunque.
Dai, guarda, giusto perché allora voglio restare in tema e parliamo sempre di...
Aspetta, fammi finire tesoro, c'è una cosa importante che voglio dire. Oggi la Rossella è di file, devo fare le dosi di tranquillante. No, volevo dire che appunto per questo abuso è partita un'iniziativa dei cittadini europei per il pluralismo dei media, e quindi sostiene le ragioni dei lavoratori in agitazione minacciate per licenziamento in blocco. E invita tutti quanti a firmare, come avevo detto all'inizio, con la raccolta firme online all'indirizzo www.mediainitiative.eu per sottoporre alle istituzioni europee il tema del hashtag mediacidio, costante il clima di intimidazione quotidiana in cui, come dimostra la vicenda, ADN Kronos, tutti i giornalisti italiani si trovano oggi. Parentesi sui giornalisti italiani: al di là del fatto che io annullerei l'albo dei giornalisti, che garantisce in realtà dei privilegi che i giornalisti non dovrebbero avere se volessero fare informazione, non giornalismo, al di là di questo, chi si avvicina a questa professione o chi lo è da tanto tempo e lo fa magari anche in modo, insomma, puro, diciamo, purtroppo affronta tantissime difficoltà, per cui i suoi articoli vengono pagati, se si tratta di carta stampata online, 3 euro a pezzo, a volte addirittura invece vanno con Google AdWords, che vuol dire che tu scrivi, più visitatori avrai sulla pagina, più potrai essere pagato. Questo vuol dire che sono $2 a visita di pagina, se ti visitano 8 persone, 10 persone, insomma ti porti a casa la bellezza di 60 euro, che bello! Insomma, siamo messi un po' maluccio, vai Ross, scusami.
Decisamente sì, e parlando sempre del tema principale, che sono appunto la tutela, la sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro, non possiamo non parlarvi della sentenza della Corte d'Appello di Perugia riguardante il caso di Umbria Oli, che cambia profondamente la sentenza di primo grado. Allora, anzitutto facciamo un breve riassunto per chi non fosse addentro alla questione, chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Allora, Giorgio Del Papa, che era titolare tuttora titolare della Umbria Oli di Campello sul Clitunno, è stato condannato anche in appello a 5 anni e 4 mesi di reclusione a causa appunto di un incendio che ha provocato la morte di 4 vittime sul lavoro il 25 novembre del 2006. 4 vittime che morirono orrendamente, questo va sottolineato, nell'esplosione dei silos di quella fabbrica che, a insaputa dei lavoratori, conteneva olio di sansa che produce gas esano, che è pericolosamente esplosivo. E Insomma, la sentenza della Corte d'Appello ha assolto Giorgio del Papa per uno dei reati cardine dell'accusa e della sentenza di primo grado, che era stata appunto l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, un reato che tra l'altro è previsto dall'articolo 437 del Codice Penale e quindi in un certo qual senso solleva la responsabilità del lavoro, che ha fatto di fatto correre ai lavoratori un rischio altissimo perché non li ha informati del rischio che stavano correndo, cioè del fatto che il materiale
omissione di pericolo, diciamo.
Sì, non erano stati informati sulla pericolosità dell'attività che stavano svolgendo, per cui i lavoratori stessi, non essendone a conoscenza, non hanno preso le tutele necessarie, non si sono comportati con gli standard di prevenzioni dovuti. E voglio dire, vuol dire che sostanzialmente, cioè, non, un ulteriore problema era stato che non erano stati svuotati preliminarmente i silos da questo olio di sanza, perché in realtà il datore di lavoro voleva risparmiare denaro e tempo.
Eccola, ti
capito?
Pareva?
Cioè, quindi insomma, le spiegazioni del disastro inizialmente, che andavano nella direzione di imputare l'intera colpa sul il titolare della Umbria Oli, in realtà sono state stravolte. Questo chiaramente possiamo immaginare quanta rabbia possa aver provocato ai familiari delle vittime.
Certo, per l'ennesima volta, insomma, le vicende sono quasi tutte simili. Quando accade una tragedia comunque in un ambiente di lavoro, non dimentichiamo anche la fabbrica Cosenza, che ha causato intossicazioni e gravi cancri non troppo tempo fa. Insomma, quando capitano queste cose, non dico che i lavoratori siano sempre dei santi, perché a volte vengono messi nelle condizioni di rispettare, di essere salvaguardati dai pericoli, quindi messi in sicurezza, però nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo i lavoratori non vengono forniti delle adeguate misure di sicurezza.
No.
Invece, in chiusura del nostro mappamondo, voglio ricordare che gli operai dell'Electrolux e gli operai dei i facchini, continuano a fare la loro guerra ai facchini della Granarolo, non dimentichiamolo, continuano la loro rivolta affinché tagli al personale non avvengano, per quel che riguarda Electrolux, non solo al personale ma anche agli stipendi, quindi ancora ci sono trattative e bufere politiche, perché ovviamente c'è poca comprensione del dramma e del travaglio che questi operai, e quindi padri e madri di famiglia e comunque uomini e donne italiane, stanno vivendo, anche perché la cosa che più mi lascia davvero davvero molto perplessa è quello che l'Unione Europea ha espresso molto timore e preoccupazione per quello che accade in Italia, perché si sa, come ha appunto affermato un portavoce dell'Unione Europea, ogni azienda è libera di muoversi e spostarsi in un ambiente migliore, quindi anche migrare dove le condizioni economiche possono garantirle la sopravvivenza, il che
esatto.
Vuol dire continuiamo a tutelare le aziende,
certo.
Quindi delocalizzare, ma ovvio tuteliamo le aziende, tuteliamo l'economia in grande, ma dimentichiamo quello che in realtà mantiene l'economia, quindi in questo modo non si farà altro che penalizzare i popoli e continuare a produrre per un'economia invisibile che sicuramente
esatto.
Non porta benessere.
E tra l'altro vorrei anche dire che comunque in questo caso, qualora avvengano questo tipo di tragedie, purtroppo mi viene da pensare che comunque le aziende che hanno più soldi in un certo qual senso riusciranno sempre a fornirsi quegli avvocati che sono capaci di ribaltare in qualche modo la frittata. E Umbria Oli, da questo punto di vista, è emblematica per un semplice fatto, perché attualmente la sentenza d'appello addossa un terzo della responsabilità a uno dei lavoratori che è morto all'interno della tragedia.
Beh,
per il
un po' come
fatto
la ThyssenKrupp, no?
Sì, e però adesso la famiglia del povero defunto si trova a potenzialmente dover pagare un terzo dei 35 milioni chiesti alle vittime, quindi quasi 12 milioni di risarcimento per le altre famiglie.
Pazzesco. Comunque, purtroppo vi lasciamo qui con quello che riguarda il mappamondo e le news su i movimenti e soprattutto le pulsioni e le piccole rivolte, le incazzature che viviamo quotidianamente come piccole formiche di questo meccanismo enorme che si chiama economia liberista, andiamo avanti con quello che è invece dipinti d'autore. Vediamo un attimo e parliamo di donne creative questa volta, sperando che sia la sigla giusta.
Ci proviamo.
Can you catch this? Or match this? Check this direct.
Il mappamondo, l'angolo delle news. Caffè macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
Ok, da oggi in poi sposterò assolutamente Rossella da quella postazione che ha voluto tenersi strettamente,
no, allora,
ma sei licenziata!
No, devo dire a mia discolpa che le tracce che ho come siglette hanno dei metadati e praticamente il mio sistema recupera i metadati piuttosto che salvare le tracce rinominate Ross, come le avevo rinominate.
Scusa, stanno a zero, te le devi rinominare. Ok, allora parliamo, questo sarebbe dipinti d'autore, vogliamo parlare di due donne che si sono meritate la nostra attenzione, una ha vinto anche un premio, ma prima vi voglio parlare di Lucia delle Donne. Nasce a Lecce nel 1961, amministratore unico di Officina Creativa SCS. Che cos'è Officina Creativa? È una cooperativa sociale senza scopo di lucro attiva nel recupero e reinserimento professionale e sociale di risorse umane disagiate, come donne detenute e ragazzi dei trascorsi difficili, ai quali offre un percorso di apprendimento consapevole per un riscatto e la conquista di una seconda chance, diciamo così, insomma per il reinserimento in quella che sarebbe la società fuori dalle carceri. Quindi questo è un percorso basato sulla formazione per lo sviluppo di competenze da applicare in nuovi mestieri, sulla creazione di una sensibilità verso valori culturali e morali condivisi, questo già non so che cosa intenda, con l'obiettivo finale della definitiva inclusione nella società civile. Insomma, attraverso i prodotti del brand Made in Carcere, Officina Creativa promuove la filosofia della seconda chance, un'altra chance alle persone, è una doppia vita ai tessuti e oggetti che vengono realizzati con materiali di scarto e riciclati.
Molto bello.
Quindi nel carcere di massima sicurezza di Borgo San Nicola di Lecce, presso la casa di reclusione femminile di Trani, ha avviato 3 laboratori sartoriali dove le detenute realizzano borse e shopper bag utilizzando tessuto di scarto riciclato donato da aziende italiane virtuose e sensibili alle tematiche ambientali e sociali. Allora, grande davvero la Lucia delle Donne, una grande, grandissima donna che merita
esempio,
insomma l'attenzione.
Sì, un bellissimo esempio. Un secondo esempio che eventualmente ci puoi fare, Paola, sempre di creatività magari.
Ecco, toccava la nostra Rossella.
No, vabbè,
oggi è assente.
No,
ecco, ok, creatività e innovazione, il premio all'imprenditrice Ida Paoletto. Ok, questa donna è stata premiata, il riconoscimento è andata appunto a questo vintage restaurant chiamato il Brutto Natroccolo, che in realtà si trova all'interno di un resort, diciamo, di un Ritz Hotel con una spa. Insomma, mi sono andata a vedere il menù, dicono che sono dei menù molto abbordabili, basta andare sul sito il Brutto Natroccolo Vintage Restaurant, lo troverete subito facendo Google, insomma. Devo dire che abbordabile è una parola grossa, voglio dire, 25 euro per un secondo è abbordabile per chi va al Ritz Hotel, non certo per me. Io con 25 euro ci mangio una settimana, ma al di là di quello sicuramente si mangia bene, devo dire che il ristorante è curato nel minimo particolare anche per quel che concerne l'arte e soprattutto per la scelta degli chef. Infatti uno dei loro motti ed è molto particolare perché mi ha colpito tanto, nasce con l'intento di produrre valori, non solo business. Il concetto di vintage è teso al recupero dei ricordi, delle immagini interiori, di suggestioni che coinvolgono tutti i sensi. Non vogliamo darvi semplici illusioni, no scherzo, non vogliamo darvi... Non mi affogo da sola per le puttanate e cattiverie che dico. Non vogliamo darvi semplicemente da mangiare, ma nutrirvi. Grazie, a 25 euro la vedo tosta.
Capito? No, ti danno da mangiare anche all'anima.
È un nutrimento. Anche alla mensa della Caritas mi danno da mangiare e mi nutrono. Comunque, Ida Poletto di Sira Spa Albano Ritz Hotel ha ricevuto il premio Creatività e Innovazione come imprenditrice all'avanguardia del settore Well Feeling per la creazione appunto del vintage restaurant, il Brutto Natroccolo. E questo è tutto. tutto, posso dire.
Possiamo mandare la sigla Pane Acqua a questo
non
punto?
Non credo che ci sarà la sigla Pane Acqua, perché partiremo con il secchione.
Con il secchione?
Scherzo, devi mandare Pane Acqua. Ho paura, sei bionda, cazzo.
Pane Acqua, ricette anticrisi.
Signore e signori, con questa performance assolutamente eccellente, penso di essermi riguadagnata il posto di tecnico all'interno di questa trasmissione.
Non e ne possiamo... sono certa ancora.
Guarda, dopo che ti stupirò quando azzecco la sigla finale, sicuramente.
Che non
sicuramente
abbiamo la sigla finale.
Che guarda, quella iniziale.
Ah, ecco, allora. Allora è una cazzata.
Va bene, comunque, arrivati a questo punto, siamo alla rubrica un po' di chiusura, Pane e Acqua, all'interno della quale Paola.
Allora, vogliamo prima di tutto segnalare un bando importantissimo fatto dalla Fondazione Perugia Assisi, città candidate come capitale europea 2019, che è appunto un bando occupazionale per chi è già laureato, però deve possedere una laurea 3+2 o comunque
esatto.
Una laurea vecchio ordinamento, sì, esatto,
o
vecchio ordinamento, sì. Essere necessariamente disoccupata, essere domiciliata o residente in Umbria. Ricordatevi, anche solo domiciliate va benissimo.
E potete, l'età?
L'età non c'è età.
Tra i 18 e i 35 anni.
No, non c'è limite d'età, quello è un altro bando ancora.
Ah, ok.
Quello è quello delle associazioni culturali. Oggi la mia Ross mi sballa tutta da sola. Però vi diremo anche quello. In ogni caso vi ricordiamo questo: andate sulla pagina della Fondazione Perugia Assisi, non riesco a dirlo. Scaricatevi il bando, mi sta contaminando, sono bionda anch'io. Scaricatevi il bando e con questo bando avrete la possibilità, ovviamente ci saranno comunque delle selezioni. E dopo le selezioni ci sarà una parte scritta, una parte orale, più un punteggio che verrà considerato in base ai vostri titoli di studio, in base alle vostre capacità linguistiche. Ovviamente è fondamentale e non potete fare a meno di parlare una lingua straniera, perché se no non verrete neanche selezionati. L'inglese viene prediletto, ma anche se parlate lo spagnolo o altre lingue europee, credo che questo non sia un problema, potete tentare. Una volta passate le prime due fasi, per cui se verreste scelti verrete mandati in una delle città che diventeranno, che sono già diventate città europea,
esatto, capitale europea della cultura,
e farete una work experience dai 3 ai 6 mesi, per cui andrete a far parte di una fondazione o comunque di un circolo
attinente. Di un ente pubblico, non camera esatto. Di commercio, sono diverse le soluzioni.
Museo, potrebbe esatto. Essere qualsiasi associazione culturale, qualsiasi genere di cosa. È importante questa work experience, è stipendiata, diciamo così, quindi
sì.
Avrete 1000 euro al mese, avrete un periodo di formazione e quando tornerete in Italia avrete comunque un team di professionisti che vi aiuteranno se volenterosi e desiderosi di aprire un vostro business,
esatto,
di perché aiutarvi alla startup.
L'obiettivo di questi ambasciatori, se così si possono chiamare, culturali in queste capitali europee passate, è proprio quello di intessere delle reti che possano essere funzionali al loro rientro per poter attivare, magari, che ne so, un lavoro, un'attività appunto imprenditoriale con altri soggetti, e quindi anche in un certo qual senso promuovere l'Umbria all'estero. È tutto chiaramente funzionale alla...
certo, poi ovviamente la cosa principale, perché ovvio è difficile immaginare come una persona possa tornare da 3 mesi di esperienza e decidere di iniziare un proprio business, soprattutto in una città che sta pian piano decedendo e spegnendosi. Però al di là di questo, la cosa principale, il vostro ruolo sarà quello di studiare, osservare ben bene queste città che hanno già vinto,
best practices,
appunto,
esatto.
Che hanno già vinto, comunque sono candidato e hanno già vinto come capitale europea, e importare in Italia i metodi che funzionano. Mentre l'altro bando
è appunto relativo alla nuova imprenditoria giovanile e è tesa come misura ad agevolare la costituzione da parte dei giovani imprenditori di nuove attività che abbiano sede legale, amministrativa e operativa nella provincia di Perugia oppure di Terni, quindi il territorio di riferimento è chiaramente l'Umbria. È possibile presentare domande di agevolazioni per tutto l'anno, questo lo voglio ricordare, di modo che chiaramente non ci sono scadenze, si rivolge, e qui appunto ritorniamo, a soggetti e ragazzi, ragazze compresi tra i 18 e i 35 anni, che siano questa volta residenti non domiciliati in Umbria, con sede legale, amministrativa e operativa ubicata in qualsiasi punto però del territorio regionale. Ci sono dei vantaggi? Sì, finanziamenti a tassi zero fino al 75% del programma presentato, sostituito da un contributo in conto interessi fino a 5 punti percentuali per programmi invece di maggiore importo, che poi può essere abbinato a un contributo a fondo perduto per le spese di costituzione e di avviamento dell'impresa. Quindi vi consiglio di andare a vedere sul sito www.eurogroup.biz/web/finanza e di andare a cercare questo bando, perché mi sembra assolutamente promettente. Se voi avete intenzione, o comunque per darvi una mano, per chi avesse già un'attività imprenditoriale avviata o chi la fosse in procinto di avviarla.
Certo, insomma, non perdiamo la speranza, la fantasia aiuta la creatività anche, ma soprattutto non perdersi mai d'animo, anche se è un momento difficile, siamo tutti a denti stretti e pugni chiusi, continuiamo a lottare. Al prossimo martedì con Lavoro Cercasi, e a questo punto parleremo di lavori creativi, o meglio della nostra situazione di merda. Buonanotte
a tutti! E mandiamo questa volta la sigla!
Forse!
Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Rossella Biagi e Paola Faraca.